L'amministrazione Kennedy, che purtroppo fu molto breve, come sapete, per l'assassinio di Kennedy nel novembre, il 22 novembre del 1963, fu dunque un'amministrazione con grandi ideali di rinnovamento che riuscì soltanto parzialmente ad esprimere, sia per la brevità del mandato, sia per diciamo, le politiche di compromesso che Kennedy tendeva ad adottare. Quindi fu un mandato breve, scandito da un assassinio che sconvolse gli Stati Uniti e che portò a un repentino cambio di presidente. Lyndon Johnson giurò come presidente sull'aereo che stava riportando la salma del presidente a Washington da Dallas, dove era stato ucciso. Quindi possiamo dire che sia in politica estera sia in politica interna ci furono luci e ombre, certamente. Ci fu comunque una consapevolezza da parte dell'amministrazione Kennedy profonda dei problemi della società statunitense, a partire dai problemi degli afroamericani, appunto di cui parleremo, il grande problema della povertà. Lyndon Johnson, che sulla carta non era un democratico più progressista del suo predecessore, in realtà avviò una serie di politiche molto importanti di riforme molto importanti per il paese, che andavano nella direzione di un miglioramento delle condizioni economiche, sociali, razziali del paese. E infatti, nel maggio del 1964, quindi pochi mesi dopo essere diventato presidente, Lyndon Johnson lanciò una sua agenda durante un discorso all'Università del Michigan e disse che avrebbe lanciato per gli Stati Uniti una Great Society e una guerra alla povertà, una War on Poverty, quindi una società great, importante che è inclusiva, no? Che tenesse conto di tutti i problemi sociali che il paese aveva in quel momento. Johnson, non era giovane, aveva 8 anni, era meno giovane, diciamo così, aveva 8 anni più di Kennedy. E affrontò con un certo coraggio la situazione molto drammatica in cui il paese si era trovato dopo l'assassinio del presidente. Che cos'era il programma della War on Poverty, la guerra alla povertà della Great Society? Erano una serie di misure che vennero prese dal amministrazione di Johnson per cercare di ridurre la povertà nel paese. E già nel marzo del 1964, quindi prima ancora del discorso all'Università del Michigan, era stato Johnson a introdurre in un messaggio speciale al Congresso la creazione di due importanti agenzie interne all'amministrazione americana, cioè l'Office of Economic Opportunity e la legge, che poi aveva naturalmente anche un ufficio corrispondente, che era l'Economic Opportunity Act. Quindi l'ufficio Office of Economic Opportunity, quindi un'agenzia interna al Congresso per le pari opportunità economiche, e una legge per le opportunità economiche. Sperava con queste azioni di spezzare il ciclo della povertà e di aiutare a sviluppare competenze sul lavoro, a migliorare l'educazione e la formazione, perché più popolazione, anche dei gruppi svantaggiati e dei gruppi razziali svantaggiati, potesse trovare un'occupazione ben retribuita. E per fare questo creò anche un Job Corps, un gruppo a favore del lavoro, che era formato da circa 100.000 uomini che furono impiegati in progetti di conservazione del territorio e che avrebbero ricevuto educazione e anche formazione in appositi centri di formazione. E inoltre vennero creati dal governo progetti di formazione per 200.000 uomini e donne. E ci fu un programma di studio nazionale che offrì a 140.000 americani, uomini e donne, l'opportunità di andare al college per migliorare la propria posizione educativa e anche lavorativa. Nel quadro della guerra alla povertà furono presi anche altri provvedimenti. Fu creato un programma di community action per persone che erano in povertà all'interno delle loro comunità, quindi per stabilire azioni per migliorare la condizione di povertà nelle comunità, soprattutto nelle comunità etniche, nelle comunità afroamericane. Il governo cercò di reclutare e di formare volontari americani per lavorare nelle comunità povere, cercando appunto di migliorare le condizioni di chi aveva bisogno. Il governo stabilì di dare prestiti e offrire lavoro di dare prestiti agli imprenditori perché potessero assumere, e anche di offrire lavoro ai disoccupati. Furono inoltre forniti prestiti agli agricoltori per creare cooperative agricole e si cercò anche di formare genitori poveri disoccupati per entrare nella forza lavoro. Come disse il presidente stesso, Il programma avrebbe cercato di creare nuove opportunità per milioni di cittadini. E quindi molti dei programmi della Great Society furono un po' sotto questa egida della War on Poverty, della guerra alla povertà. Un'attenzione particolare fu riservata alla questione degli anziani e dei poveri e fu furono lanciati tra il 64 e il 65 due leggi di cui vi ho già accennato: Medicare, che doveva coprire le spese ospedaliere e i costi per la salute degli anziani sopra i 65 anni d'età, e Medicaid, che era un programma che doveva assistere invece i poveri sotto la soglia di povertà. Entrambi i programmi dovevano servire come una rete di protezione per gli americani più vulnerabili. Questo era naturalmente una, era, questa era naturalmente un'azione molto importante perché permise a molti che non avevano copertura sanitaria di poter accedere alle cure. Inoltre, un altro provvedimento molto importante fu quello dei prestiti per la popolazione che voleva acquistare case e quindi fornire l'accesso ai mutui agli americani poveri per acquistare nell'ambito dell'edilizia pubblica. Quindi nel 1965 fu creato una legge, fu varata, scusate, una legge, The Houses and Urban Development Act, quindi la legge per le abitazioni, l'edilizia e lo sviluppo urbano, che doveva fornire fondi federali alle città per il rinnovamento e lo sviluppo urbano, e che forniva anche fondi appunto per gli affitti e poi per i mutui appunto a basso costo. Fu favorita, come vi dicevo, anche l'istruzione e la formazione, e l'Office of Economic Opportunity, quindi l'ufficio per le pari opportunità economiche di cui vi parlavo poco fa, fornì a molti bambini poveri programmi prescolastici, supportò l'acquisto di libri e supportò i servizi educativi collaterali alla scuola. Nel settembre del 1965 Johnson firmò anche la legge National Foundation on the Arts and Humanities, quindi una legge per una fondazione nazionale a favore delle arti e delle humanities, degli studi, della ricerca umanistica. La legge voleva supportare le organizzazioni culturali come musei, biblioteche, la televisione pubblica, la radio pubblica e gli archivi. Furono inoltre, scusate, prese misure a favore dell'ambiente, e nel 1967, 65, scusatemi, furono firmate due leggi: una è il Water Quality Act per la purezza, diciamo, delle acque, e sempre nel 1965 il Motor Vehicle Air Pollution Control Act contro l'inquinamento che veniva dalle emissioni delle auto, dei mezzi di trasporto. Nel 65 fu anche approvato l'Immigration and Naturalization Act, la legge per l'immigrazione e naturalizzazione che riapriva l'immigrazione negli Stati Uniti dopo i Quota Act che conoscete e quindi la limitazione che c'era stata nel 1920 e 1924. Quindi diciamo che sicuramente l'amministrazione Johnson portò avanti importanti politiche pubbliche per la crescita, non soltanto per la crescita economica, ma anche per supportare le fasce più deboli della popolazione. Purtroppo gran parte di questi sforzi però furono messi in discussione dalla guerra del Vietnam, di cui parlerò tra poco. E anche voglio sottolineare come anche Lyndon Johnson abbia fornito un importante supporto al movimento per i diritti civili dei neri, di cui pure parleremo. Vorrei, prima di parlare della guerra del Vietnam, dire ancora, spendere alcune parole sugli anni 60 e sulla cultura degli anni 60, perché fu questo il periodo in cui nacque quella che è stata chiamata la controcultura, che è stata vista molto spesso come una corrente parallela ai movimenti politici degli anni 60 e in qualche modo però anche una parte integrante di questi movimenti. La controcultura era soprattutto una cultura giovanile dotata di una forte carica di ribellione e poi c'era una cultura alta che prese a modello le culture popolari e giovanili. E naturalmente la controcultura comunque è collegata a questo decennio degli anni 60, che era, come vedremo, di grandi, insomma, tumulti sociali. Tra il 1965 e il 1967 ci fu una fase che fu quella definita la fase hippie, che fu una fase rivoluzionaria dal punto di vista culturale, fondata molto su musica, libertà sessuale, uso delle droghe, misticismo, alla fine degli anni 60 ci fu uno scivolamento, diciamo, verso una controcultura che fu definita freak radical, che era molto centrata più che sulla dimensione collettiva della liberazione, su una liberazione personale. Quello che vorrei rilevare di questa controcultura è che appunto fu molto giovanile, come dicevo, perché i giovani sempre più caratterizzavano la società americana e si caratterizzavano come nuovo gruppo sociale in opposizione alle generazioni precedenti. Quindi c'era un forte, diciamo, cambiamento generazionale e questa controcultura testimoniava le spaccature presenti all'interno della società americana. I giovani elaborarono nuovi metodi e modi di vestire, di trascorrere il tempo libero, si facevano crescere i capelli, le barbe, cercavano di differenziarsi dai canoni tradizionali di mascolinità, soprattutto delle classi medie e medio-alte. Se individualismo, competizione e carrierismo caratterizzavano la cultura dominante, i giovani invece volevano abbracciare all'inizio degli anni 60. Come vi dicevo, alla fine degli anni 60 questo sarebbe successo molto meno. Volevano abbracciare il senso della comunità, della solidarietà, dell'armonia tra loro. Nacquero in questi anni e si approfondirono alcuni generi musicali, artistici. La musica fu una componente fondamentale della controcultura, traeva le origini dal rhythm and blues, dal rock and roll, dalle tradizioni del folk song del passato, ma negli anni 60 acquisì un significato politico e culturale. Cito soltanto alcuni dei grandi diciamo musicisti degli anni 60, e naturalmente Bob Dylan, Joan Baez e poi i gruppi come i Beatles e i Rolling Stone e gli statunitensi Jimi Hendrix, che fu l'unico grande idolo non bianco della controcultura, e poi Jim Morrison, Janis Joplin e molti altri. La controcultura, dal punto di vista musicale, ma non solo, ebbe una conclusione, diciamo alla fine degli anni 60, piuttosto drammatica, che si materializzò nel 1969. Perché mentre alla metà di agosto del 1969 400.000 persone si riunirono al Festival di Woodstock, un evento che divenne un po' l'icona degli anni 60. Woodstock fu un po' l'espressione della liberazione, molti giovani manifestarono nudi, altri fecero l'amore in pubblico, altri ancora fumarono insieme marijuana, vi parteciparono molti dei musicisti che vi ho citato. Questo festival si concluse senza scontri perché molto controllato dalla polizia, ma senza alcun tipo, diciamo, di violenza. Non fu la stessa cosa quando alcuni mesi più tardi ci fu un nuovo festival a Altamont, in California, a cui presero parte 300.000 persone per assistere a un concerto dei Rolling Stone, perché la protezione pubblica dell'evento fu insufficiente. I Rolling Stones assoldarono una polizia, diciamo, privata, e gli Hells Angels, che praticavano metodi di controllo molto violenti. E all'inizio del concerto un giovane nero fu percosso dalla polizia fino a morire. Ci furono tafferugli, feriti, molti in overdose da droghe, e dunque diciamo che Altamont fu un po' la chiusura drammatica, come vi dicevo, di questo decennio della controcultura, che ebbe molti molti aspetti positivi e importanti, come continuerò a dirvi.